Bentrovate e bentrovati ai Girasoli, Girasoli Estate, che vi propone alcune tra le più belle e interessanti mostre che è possibile visitare in questa estate bollente. Un caro saluto da Tiziana Ricci. Allora, il nostro giro comincia con l'Accademia Carrara, di Bergamo, perché propone figure nel paesaggio. È un progetto pluriennale di committenze ideato appunto da Accademia Carrara, curato dalla direttrice Maria Luisa Pacelli e da Elena Volpato. È nato per ampliare la collezione del museo oltre le sale espositive ed è un progetto affidato a diversi artisti nel corso del tempo, insomma. La prima di questi artisti è Chiara Camoni, che ha presentato, ha proposto la sua opera che troviamo nel giardino dell'Accademia Carrara ed è La Forza, una donna e una leonessa. L'opera rilegge l'iconografia dell'undicesimo arcano maggiore dei tarocchi, instaurando un dialogo con le carte del mazzo con leoni che sono conservate al museo. Davanti all'opera in giardino abbiamo incontrato Chiara Camoni. Allora, abbiamo il piacere veramente di incontrare Chiara Camoni dopo questo grande successo alla Biennale di Venezia, con te, con tutto.
Sì, è un momento molto intenso, molto bello, di grande gratificazione e sono molto riconoscente a tutte le persone che in questi anni hanno creduto nel lavoro, l'hanno sostenuto e hanno dato spazio e visibilità. Io mi sento che questa festa non è solo la mia festa, ma è la nostra festa.
Allora, abbiamo già parlato noi del tuo lavoro, quello che si vede al padiglione italiano, alla Biennale di Venezia, e adesso vogliamo parlare di questa La Forza, che è una cosa che piace molto perché ha diversi piani di lettura questo il lavoro di queste sculture, vero?
Sì, loro due potrebbero essere anche scappate fuori dal padiglione e arrivate fin qua, perché fanno parte di questo ciclo di opere che sono anche coerenti stilisticamente e a cui sto lavorando negli ultimi anni. Hanno tanti piani di lettura e forse non mi sono chiari nemmeno tutti a me, perché voglio sperare che, come le opere ben riuscite, la loro comprensione sfugga un po'. Le buone opere
che abbiano tante sfaccettature.
Esatto. Riescono a tenere dentro le buone opere le contraddizioni e anche gli opposti. Questa si chiama Forza, ma in realtà sono due figure che si stanno un po' forse sgretolando.
Dico per le ascoltatrici e ascoltatori che è una donna e una leonessa.
Sì, giusto? Sì. Declino spesso.
Si assomigliano molto.
È successo
comunque
qualcosa.
C'è una metamorfosi.
Sì. Dall'iconografia dei tarocchi c'è spesso una figura femminile che chiude la bocca a un leone. Nel mio caso il leone e leonessa, come spesso accade, volgo al femminile tante volte gli animali, dai serpenti nascono le serpentesse. In questo caso le figure si sono disgiunte ma trattengono una traccia una dell'altra, come se in questa separazione qualcosa di ferino fosse rimasto nella figura umana e la leonessa avesse uno sguardo e dei tratti umanizzati, perché in realtà si somigliano e sono fatte della stessa materia.
Della natura anche, no?
Della natura e di questo gres nero che frigge e ribolle. Modellando le sculture io parto con un'intuizione, non so mai esattamente dove vado, ed è la materia stessa che mi dà indicazioni. Questo è un gres molto granoso, cangiante, che ha dei riflessi argentei, e quindi qualche cosa già friggeva nella creta mentre io ce l'avevo tra le mani, e non avevo previsto che la bocca della leonessa fiorisse o si animasse così, e nemmeno le mani e il volto di lei.
Che tipo di forza è la loro?
Allora, loro guardano in un punto intermedio, non si guardano, sono in forte relazione, sono un dittico, e guardano in un punto intermedio in cui a un certo punto ci si trova quando ci si avvicina, e a quel punto guardano noi.
È vero che c'è una sensazione di trasversalità nel tempo, no? Perché prima tu ci parlavi dell'arte antica. È forte questo elemento nel tuo lavoro, emerge.
Sì, perché il sistema dell'arte contemporanea è un sistema molto sofisticato, con dei codici molto specifici e anche tante sovrastrutture, come del resto tanti sistemi sofisticati. E io ogni tanto ho bisogno, come dicevo prima, di tornare nel nucleo originario, nel nucleo poetico, e ho bisogno quindi di ritornare nel passato, sia della storia dell'arte, ma anche nel passato dentro di me, laddove si annida forse quell'incanto iniziale, con tutte le sue ingenuità, le sue naività, che però è stato il momento anche da cui è scaturito poi quello che oggi faccio. Cioè, è stato quel momento iniziale a cui io sono
comunque
grata.
Comunque queste tue sculture sembrano, queste figure femminili, sembrano delle regine, hanno una sorta di divinità, vero? Almeno io la percepisco.
Sì, sì.
Anche quelle che hai installato alla Biennale di Venezia. Sì. Sembrano delle regine.
Sì, perché sono ieratiche. Diciamo che cerco il minimo del movimento, mi piace la frontalità, mi piace la compostezza. A volte uso questo termine, forme uniche. Mi piacciono le forme quando sento che sono l'unica possibilità che avevano per manifestarsi.
Non c'è una sorta di eterno femminino, qualcosa
sì,
del genere?
Sicuramente siamo lì, cioè qualcosa che non poteva essere o questo, quello, o su o giù, che poteva essere solo così. E lì, mettendomi lì, mi si apre una linea che probabilmente va lontanissimo e come direbbe Clarice Lispector, raggiunge tutte le migliaia di mie figlie.
Ti è piaciuto mettere le tue opere qui in questo parco, in questo giardino?
Sì, mi è piaciuto metterle in questa collezione, devo dire, perché mi fa onore, perché mi sento in buona compagnia.
Giardino della Carrana.
Esatto, e perché devo confessare che se anche io faccio scultura, la cosa che più mi emoziona è la pittura, e qua ce n'è tantissima.
Grazie. La forza di Chiara Camoni, dunque, questa bellissima suggestiva scultura che potete ammirare nel giardino dell'Accademia Carrara per sempre, perché andrà a far parte della collezione permanente. Quindi è la prima opera di una serie che verranno poste in giardino dal titolo Figure nel paesaggio. I girasoli estate vi porta adesso in Pinacoteca Brera, perché c'è una mostra da non perdere assolutamente, c'è tempo fino al 13 di settembre per vedere Giovanni Agostino da Lodi, un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione. Allora, perché è una mostra da non perdere? Perché ripercorre la carriera di uno degli artisti più originali attivi in Italia a cavallo del 1500. Ci sono le opere autografe di Bramantino, Vivarini, Bellini, Giorgione, Dürer, conservate a Brera, e provenienti anche da musei importanti come il Louvre di Parigi, le gallerie dell'Accademia di Venezia, il Museo di Vienna, la Galleria Borghese di Roma, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra. Quindi capite, prestiti molto importanti accostati alle opere di Agostino da Lodi. Maria Cristina Passoni ha curato la mostra insieme a Cristina Quattrini, con cui abbiamo conversato davanti alle opere incantevoli. Questo artista era meno conosciuto, poco conosciuto come artista del Rinascimento. Questa mostra lo fa conoscere meglio, no?
Sì, è un artista conosciuto e molto amato dagli addetti ai lavori, dagli storici dell'arte, molto meno dal grande pubblico, quindi il nostro scopo è quello di farlo apprezzare e di dedicargli una mostra, dal momento che non ha mai avuto né una monografia né una monografica, e la sua fortuna è soprattutto in articoli e contributi scientifici.
Giovanni Agostino da Lodi, a cavallo tra 400 e 500, era il Boccaccino?
No, però a lungo è stato confuso con lui, quindi la sua...
Perché qui ho letto la prima opera che leggo, è La Madonna col Bambino, Boccaccio Boccaccino.
Sì, perché la riscoperta di Giovanni Agostino avviene a partire dalla fine dell'Ottocento, quando Wilhelm von Bode, un importante storico dell'arte tedesco, nel 1890 pubblica un articolo dedicato allo pseudo Boccaccino, cioè un pittore in quel momento anonimo, che lui ricostruisce formando un catalogo nel quale ci sono molte opere prima attribuite da altri storici dell'arte a Boccaccio Boccaccino, questo pittore che nasce a Ferrara di origine cremonese, che all'inizio del Cinquecento, in seguito a un episodio criminale, ripara a Venezia, fugge da Ferrara dove era pittore di corte e va a Venezia, negli stessi anni in cui ci si trova anche Giovanni Agostino. Ci sono delle somiglianze indubbie, quindi noi abbiamo proposto questa sezione iniziale con un'opera di quelle attribuite da Cavalcaselle a Boccaccino, questa Madonna col Bambino e San Sebastiano della Galleria Estense di Modena, che è stata restaurata appositamente per la mostra, a confronto con un'opera di Boccaccino nostra, questa Madonna con il Bambino, e con il dipinto nostro firmato da Giovanni Agostino da Lodi, rinvenuto.
Ecco, questo,
questo
è?
Questo
è questo?
Questa è la,
che raffigura?
La figura. Ah, questo non si capisce, non è chiaro cosa raffiguri.
Santi Pietro e Giovanni Evangelista. Questo è di Brera.
Probabilmente
questo.
Santi Pietro e Giovanni Evangelista. C'è un'iscrizione che è stata letta in vari modi, ma è molto difficile e non si riesce a decifrare. Qui però c'è la firma Johannes Augustinus Laudensis Pinsit.
Quindi è firmato da lui.
È firmato da lui, quindi Malaguzzi Valeri nel 1912, pubblicando questo dipinto che si trovava nella collezione Bazzero e che l'anno dopo fu comprato da Brera, riferì il gruppo dello pseudo Boccaccino a Giovanni Agostino da Lodi, ma incontrò delle resistenze anche autorevoli, in particolare quella di Wilhelm Suida, che aveva pubblicato una copia di questo dipinto che era a Norimberga e che non volle mai accettare il fatto che questo fosse l'originale e Giovanni Agostino da Lodi fosse lo pseudo Boccaccino.
Senta, sì, come avete concepito la mostra? Quante opere ci sono di Giovanni Agostino da Lodi e quante di grandi, come Bramantino, ho visto alcuni maestri del Rinascimento?
In tutto sono 46 opere, compresi alcuni disegni, quasi tutte di Giovanni Agostino, con alcuni confronti che noi speriamo aiutino a ricostruire il suo percorso. Perché è un pittore di pochissimi documenti.
Ci sono poco di lui.
Ma pochissimi. C'è un documento del 1504 che è un pagamento che attesta la sua presenza a Venezia da parte di Giovanni Paolo Averoldi, un nobile bresciano che poi diventerà committente di Savoldo, di Moretto, e che gli compra un quadro piccolo da casa perché spende solo 5 ducati. Poi è documentato quando torna a Milano nel 1510-11, ci sono solo due opere datate, due opere firmate, no, un'opera firmata e basta, quindi si conoscono solo due committenti, quindi la sua storia si ricostruisce, almeno noi speriamo, facendo vedere cosa lui guardava, quindi lo abbiamo messo a confronto con alcuni grandi maestri.
Ho visto che ci sono dei prestiti da alcuni tra i più grandi musei,
sono
tra i più prestigiosi musei, quindi avevano delle opere di Giovanni Agostino da Lodi?
Sì, sì, ci sono opere sparse in moltissime collezioni.
Quindi il suo valore è stato riconosciuto, perché se questi importanti musei l'hanno voluto.
No, senz'altro, però a volte sono entrate anche con altre attribuzioni. Comunque è stato finora soprattutto un pittore per storici dell'arte, e c'è stato un momento di grande fortuna critica una quarantina di anni fa sull'onda dell'interesse per i pittori eccentrici dell'inizio del Cinquecento, e poi dopo la situazione è rimasta un po' ferma. quindi noi ci auguriamo anche che la mostra serva a muovere le acque.
Perché pittori eccentrici?
Perché sono pittori che hanno uno stile bizzarro, spesso influenzato da Dürer o da altri artisti tedeschi, e diversi da quello che è il classicismo, diciamo, di matrice perugineschi, che si afferma negli stessi tra la fine del 4 e l'inizio del 500. Sono la maggior parte di Giovanni Agostino, però abbiamo, non so, questa opera di Vivarini che abbiamo viene da Amiens e abbiamo esposto per far vedere come all'inizio, quando lui lo si comincia a seguire in Laguna, perché lui è lombardo ma compare a Venezia in anni in cui i rapporti tra le due città sono molto fitti dal punto di vista culturale e artistico.
La scuola di Venezia era importante. No?
E certamente, anche se erano rivali politicamente. E poi abbiamo qui delle cose, dei prestiti eccezionali.
Bramantino,
eccolo, guarda, abbiamo questo prestito dalla National Gallery di Londra, l'adorazione, è un'adorazione dei magi. E qui abbiamo Giorgione, le tre età di Palazzo Pitti, e le abbiamo messe a confronto con questo dipinto.
Cioè, prima classe proprio.
Sì, no, proprio una generosità incredibile, hanno compreso lo spirito della nostra mostra. E le abbiamo messe a confronto con la lavanda dei piedi di Giovanni Agostino delle Gallerie dell'Accademia, che è uno dei due dipinti datati. È datato 1500 perché volevamo che si vedesse come lui ha una radice bramantinesca. Infatti, guardando il bramantino e guardando ad esempio l'architettura di questa scena, o come sono fatti i panneggi, lo si comprende molto bene. Guardando per esempio questo sedile, il marmoreo e il bacile e le urne in primo piano nell'adorazione dei magi. E poi volevamo che si vedesse come poi lui, giunto a Venezia, probabilmente dopo essere tornato momentaneamente a Milano, aver visto il cenacolo di Leonardo, perché qui in alcune teste si vedono delle riprese dal cenacolo, si avvicina però a Giorgione, perché è abbastanza le tre età che non sono datate, però possono richiamare alcuni gruppi di teste, certo, dipinti da Giovanni Agostino, e quindi questo dipinto serve un po' anche per orientare la datazione di quello di Giorgione.
E andate a scoprirlo allora, è un'occasione, alla Pinacoteca di Brera a Milano. Infatti è una mostra che fa giustizia, perché questo bravo artista ha avuto una storia di riconoscimento tardivo. Infatti, come ci diceva la curatrice, per secoli le sue opere furono attribuite ad altri pittori, pensate, eh? Comunque c'è tempo fino al 13 di settembre per andare a vedere Giovanni Agostino da Lodi a Brera, un pittore itinerante tra Leonardo e Giorgione. Siete all'ascolto dei Girasoli versione estiva, che vi porta adesso in un borgo medievale, quello di Cortona, perché Cortona ospita questo festival dal titolo Cortona on the Move. È un festival che indaga l'evoluzione del linguaggio fotografico, che propone, diciamo, le ricerche più originali e inedite, ed è giunto alla 16ª edizione. Questa 16ª edizione è curata da Renata Ferri, che, come sapete, è una bravissima photo editor, curatrice, che l'ha voluto intitolare Beautiful Country. Beautiful Country. Allora, questo tema l'hai scelto tu, Renata?
Sì, la mia prima edizione, e mi sembrava giusto dedicarla all'Italia, perché è un paese poco...
Il bel paese.
Molto cartolina, ma in realtà poco indagato, secondo me, o comunque con poca visibilità un po' più critica, un po' più profonda. E quindi il titolo è anche un po' un titolo ironico, perché è vero che è il bel paese, ma all'interno nasconde molte fratture, insomma, nemmeno troppo celate. Quindi l'edizione è un inno sicuramente anche al paesaggio italiano da una parte, ma porta alla luce tutte le crepe che il paesaggio, che il nostro habitat ha, vive e soffre.
Senti, sono 33, ho visto, mostre. Come hai scelto queste fotografe e fotografi?
Beh, innanzitutto la cosa che mi sembrava interessante era restituire visibilità dei lavori molto importanti che sono stati fatti nel nostro paese e che non sono mai stati esposti, per esempio il caso di Campagna Romana di Joel Stenfeld, considerato universalmente il maestro del colore americano, e che negli anni 90 viene in Italia e lavora a lungo su Roma, la periferia romana. Lavoro meraviglioso, un lavoro molto monumentale, diciamo, in cui lui mette in contrapposizione le vestigia della Roma imperiale con la città che emerge dall'urbanizzazione degli anni 70 soprattutto. Quindi è una città nuova, selvaggia e violenta che fagocita la città monumentale e meravigliosa. Un lavoro importante, mai stato esposto. Un altro lavoro a cui tenevo molto, che volevo in un festival, credo non sia mai stato, è il lavoro di Candida Hofer, tedesca, allieva dei Becker, che in Italia ha fatto chiese, musei, biblioteche, insomma è molto celebre ovviamente, ma soprattutto ha fatto queste opere monumentali che di bellissimo formato e di perfezione tecnica straordinaria. Quindi partendo da questi due maestri poi ho cominciato a costruire un po' lo scheletro di quello che è Beautiful Country, che sì, sono 33 mostre che raccontano l'Italia contemporanea, si allontanano, poi sono un po' i lavori, diciamo, d'epoca, e all'interno di questi ci sono anche, proprio sui lavori d'epoca, diciamo del passato, dei dialoghi con la contemporaneità.
Sì.
È il caso di...
sì, è il caso di, perché qui ho visto anche Gabriele Basilico, Antonio Biasucci.
Esatto, il caso Basilico, per esempio, portiamo in mostra le sue prime foto, il primo Basilico prima di essere Basilico, e sono le periferie milanesi all'inizio degli anni 70 che dialogano con le periferie, le stesse periferie fotografate da Angelo Leonardo adesso, che è un fotografo, un reporter che fa delle fotografie molto sporche, ed è una periferia umanizzata, cioè tutto quello di cui si parla, no? Le periferie, le bandiere italiane, quindi con tutti,
quindi si
i
vede l'evoluzione di queste zone.
Esatto, si vedono i nuovi abitanti soprattutto, che sono immigrati di terza generazione, quindi questi gruppi, quelli che vengono maldestramente chiamati Maranza, è anche un termine veramente improprio e pieno di razzismo a mio avviso. Quindi invece no, sono i nuovi abitanti di quelle periferie che sono emerse in quegli anni e che Gabriele ha fotografato magistralmente. Un altro dialogo molto interessante fra Federico Patellani che nel 49 va al seguito di Roberto Rossellini a Stromboli per documentare il set del film, e oggi il lavoro di un'artista italiana che vive in Francia, Chiara Indelicato, che a Stromboli, dove vive, ha dedicato un lavoro molto molto poetico proprio sull'isola oggi, un'isola di natura, di fragilità, di ecosistema compromesso, in pericolo, cioè tutto un altro lavoro, ma in realtà tu stai guardando la stessa isola a distanza di 70 anni.
Certo.
Questi dialoghi io l'ho trovati molto sentimentali e quindi ci ho creduto molto.
Senti, poi ho visto, non so se è una mostra o una sezione dedicata a Paparazzi.
Paparazzi è una mostra che ho tratto da un libro di Einaudi, uscito quest'anno, curato da Francesco Piccolo, lo scrittore, sceneggiatore, che raccoglie delle immagini e fa dei racconti di quei momenti, di quelle storie. E quindi ho fatto una selezione di 24 immagini che sono proprio la storia dei paparazzi in un allestimento open air nel parco di Cortona, quindi saranno dei light box in mezzo a questo parco dove puoi vedere la storia, le foto dei paparazzi, una stagione abbastanza mitica della fotografia italiana, con queste piccole, lunghe, anzi piccole ma grandi didascalie che raccontano quei momenti, quindi l'inseguimento di Walter Chiari, Sophia Loren, Ava Gardner, eccetera, eccetera.
Sono delle immagini storiche, immagino. Senti, e poi invece il progetto di Aaron Schumann che ho visto, realizzato in 4 anni di lavoro, un'Italia tanto nella mente quanto nel mondo.
Aaron Schumann è un critico, un saggista, un docente, un fotografo, sì, ed è veramente, lui segue insomma un po' il viaggio di Goethe, e è un'Italia romanticissima che lui costruisce per dettagli, per somma di dettagli, di immagini, con questa sacralità, questa religiosità diciamo italiana che emerge da tutte le parti, molto sì, proprio una ricalca un po' il viaggio di Goethe, quindi è un attraversamento del paese lento durato 4 anni a tappe, in cui fa un puzzle proprio di piccoli dettagli che danno proprio una specie di affresco culturale più che geografico, perché è molto, cioè si passa dai confessionali agli ulivi, ecco, per dire, quindi c'è, non c'è un paesaggio esteso ma ci sono dei paesaggi intimi.
Allora, abbiamo sentito Renata Ferri che ha curato questa 16ª edizione di Cortona on the Move dal titolo Beautiful Country, e si può visitare nel borgo medievale di Cortona fino al 1° di novembre, quindi c'è tempo, ma sono anche 33 mostre, quindi come dire, ci vuole un po' di tempo per visitarle, e forse se uno non ha l'occasione di star lì diversi giorni deve tornarci. Un po' più vicino sicuramente è la città di Bergamo e il Museo Civico Archeologico, che ospita un progetto della fotografa, bravissima fotografa, Cristina Omenetto, Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento. Quindi un viaggio visivo tra natura, storia e spiritualità nel cuore della Sicilia. E noi ne abbiamo parlato proprio con la fotografa Cristina Omenetto. Il riflesso, la leggera trasparenza ci fanno intravedere tronchi secolari, ulivi, mandorli, agavi e antichi resti archeologici. Sono le fotografie di Cristina Omenetto nella Valle dei Templi di Agrigento. Un'atmosfera d'incanto, tra storia, bellezza e spiritualità, un viaggio nel cuore della Sicilia e del tempo. Ce la racconta proprio lei, Cristina Omenetto. Un lavoro che risale al 2021?
Al 2021, sì, esattamente.
Eravamo perché tu hai fatto un viaggio con tuo marito, infatti certo. Cristina era la moglie di Francesco Radino, un altro caro fotografo, amico, scomparso di recente. E avete fatto questo viaggio insieme, Cristina?
Sì, siamo partiti nell'ottobre del 21, nel 2021, perché volevamo fare un giro dei siti archeologici in Sicilia, che era, come dire, un progetto di Francesco, voleva continuare il suo impegno su questi siti archeologici in Italia, come dire, alla ricerca delle radici antiche di ognuno di noi. E io mi sono unita naturalmente non soltanto come compagna e interessata all'argomento,
ma anche come fotografa, è logico.
Esatto, come fotografa, e volevo lavorare a mia volta in digitale, devo dire che questa è stata l'unica volta che ho lavorato in digitale, io ho sempre lavorato in pellicola.
Bellica,
quindi anche
sì,
per
sì.
me era una cosa un po' nuova, ecco, diciamo.
Ecco, è stato una sorta di miracolo, perché leggiamo nel testo che accompagna appunto la mostra che dici: c'era una magia nell'aria.
È proprio così, è proprio così. Guarda, siamo atterrati a Catania e abbiamo, come dire, lavorato un po' a Catania, poi siamo andati a Siracusa. Siracusa devo dire che mi aveva lasciato un po' fredda, ecco, un po', non lo so, non mi aveva catturato. Poi quando siamo invece arrivati ad Agrigento, non so, ho avuto un colpo di fulmine, credo, e mi sono trovata come in un turbinio di emozioni, di sensazioni che mi hanno portato a comprendere questo luogo al di là di quello che si vedeva, delle rovine storiche, eccetera. Ma come dire, mi sembrava che ci fosse molta più vita in quel luogo.
Sì, molto più vissuto, no? Perché
sì,
tu ci fai notare che sono luoghi dove in sostanza è passato il tempo, dove c'è stata una storia, e c'è questo connubio che è affascinante anche nelle tue fotografie tra la natura, ulivi, mandorli, fichi, e questi resti archeologici. Insomma, una sorta di sacralità, una cosa trasversale nel tempo, è vero?
È proprio così. Ma oltretutto dovete sapere che questo luogo è stato abitato dalle persone in tutti questi millenni, diciamo, per cui tutti questi alberi che si trovano erano alberi che sono stati piantati dai contadini che abitavano da quelle parti.
Certo.
E per cui questo connubio è davvero molto forte e cattura lo sguardo, ma cattura anche il cuore. Pensare che questi alberi, queste rovine sono state vissute magari in modo inconsapevole da tante persone. Pensa che l'ultimo manufatto è stato abbattuto nel 2020, l'ultimo manufatto.
Caspita.
Pensa te, sì, per cui è stato, come dire, una storia lunga questa, e anche probabilmente anche triste per molte abitanti di quella zona. Però il lascito è davvero forte, emozionante, magico, come dico anch'io quando ho fatto questa riflessione sul mio lavoro.
Senti, Roberto Mutti, che il cui testo accompagna questo tuo progetto, no? Ci fa notare che il tuo lavoro, le tue fotografie invitano a interrogarsi sul significato profondo tra uomo, natura, storia.
Esattamente.
È vero?
Sì, è proprio così. Ci sono tutte queste componenti che fanno sì che questo luogo sia particolarmente emozionante
e anche insomma, a me ha colpito anche questo alone di spiritualità, di sacralità. Ma com'è che in un contesto così hai ceduto al digitale? Spiegaci.
Allora, perché io non volevo fotografare, volevo semplicemente accompagnare Francesco in questi luoghi che io desideravo fare l'archeologa da bambina.
Ah, ecco.
Per cui ho sempre
E poi forse vale la pena di ricordare che Francesco ha fatto un grande lavoro sui musei anche.
Esatto,
è stato autore di un nostro calendario qualche anno
fa. Certo, sui musei. Ma sai che cosa? Questa era una grande responsabilità anche da parte mia, no? Provarmi a utilizzare un mezzo tecnico che non avevo utilizzato finora, quindi ero anche così curiosa di vedere che cosa avrei realizzato, e devo dire che questa è stato un po' annullato da questa mia paura, diciamo, e invece ho lavorato bene e poi quando sono tornata e ho lavorato anche in Photoshop tutto da sola, ho elaborato le immagini, le ho desaturate perché volevo che avessero un tono molto più chiaro, molto più, meno cartolinesco, ecco, diciamo, più rispondente a quello che avevo visto io. E, insomma, attraverso queste immagini vorrei che le persone capissero che in ogni luogo dove si va, ognuno, come dire, può vedere delle cose che un altro non vede, e in questo caso sottolineando come la natura sia altrettanto importante del resto archeologico, ho voluto dare un'impronta, sì, come dire, mia.
Ecco, tua, anche la tua cifra, perché nelle foto che ho visto io ho avuto la sensazione che tu continuassi ancora con la tua cifra, questa trasparenza, no? Questa,
non so come
si può chiamare, è come se tu vedessi la natura attraverso un vetro, non so, spiegaci questo effetto che ottieni.
Guarda, non te lo so proprio.
Perché quella è un po' la tua cifra anche.
Esattamente, esattamente. E come dire, forse il ricordo della pellicola, diciamo, in qualche modo. No? Che mi ha accompagnato in questo lavoro, che è emerso inconsapevolmente.
Corbi lasso monte calo simi a fursti mala
apa lama risti cota stock var instigator rota solci solci.
Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento, le fotografie di Cristina Omenetto, che ha voluto anche accostarle ad alcune foto antiche degli stessi luoghi, al Civico Museo Archeologico di Bergamo, che si trova in Piazza Cittadella al 9 e c'è tempo fino al 25 di ottobre. Questi ultimi minuti vorrei dedicarli a una mostra originale, molto interessante, Bellezza e bruttezza in mostra alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala. Ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento. Una mostra che presenta anche opere importanti di artisti come Botticelli, Michelangelo, Tiziano, Dürer, curata da Chiara Rabbi Bernard.
Soggetto particolare, bellezza e bruttezza, di solito nell'arte si punta alla bellezza, invece qui...
Diciamo che effettivamente è una tematica che della bruttezza che si sviluppa a partire dall'ultimo decennio del 400. E questa curiosità e questa ricerca della bruttezza non farà che affermarsi ancora di più nel corso del Cinquecento. Saranno Leonardo e Dürer i primi che effettivamente cominceranno a deformare il naturale, e quindi l'idea è partita in effetti da un dialogo che si è effettivamente realizzato in quell'arco storico, appunto, che è stato un po' descritto dalla mostra, che è quello che va dall'ultimo decennio del 400 fino alla fine, perché appunto è in questo periodo che questo dialogo, questo confronto fra la bellezza e la bruttezza per la prima volta si sono manifestati.
Ma quale sarà l'origine? Perché tutti abbiamo in mente le caricature di Leonardo.
Lui comincia in effetti a deformare il normale. Cioè,
è la sua visione critica in qualche modo?
No, credo che fosse una curiosità. Lui era attirato proprio, era una conoscenza empirica, era attirato da dei soggetti che non erano belli nella realtà, e quindi poi li rappresentava attraverso le sue opere, che hanno avuto un successo considerevole già all'epoca.
Senta, ma questo percorso espositivo come l'ha pensato?
Un percorso espositivo che è un lavoro di 4-5 anni, come normalmente sono i tempi. Io vivo a Parigi e quindi le tempistiche, diciamo, nel nord Europa sono più dilatate.
Lo sappiamo.
A livello della...
Sono più dilatate perché spesso sono il frutto di lunghi studi e impegno. Vabbè, il nostro tempo è terminato. Chiudiamo con questa mostra Bellezza e Bruttezza Gallerie d'Italia, che potete visitare fino a ottobre, quindi il tempo c'è. E i Girasoli Estate si chiude qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, un caro saluto da me, Tiziana Ricci.